Il 92% degli utenti che consultano i social media dagli smartphone lo fa con l'audio disattivato. L'80% dei consumatori dichiara di guardare un video con maggior probabilità se è sottotitolato. Subti, sottotitoli professionali, per facilitare la fruibilità dei contenuti video. Fred. The Soup of the Day, con Angela Prudenzi, Chiara Nicoletti e Federico Spoletti.
Fred Team Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Team Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Team Radio, on è al Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami sono Bor Pluterski.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buongiorno, eccoci qua pronti per il nostro appuntamento outside.
Bello, bucolico. Secondo appuntamento
sotto
bucolico.
L'albero. E sono come sempre insieme alle mie compagne di viaggio, Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi. Fra poco ci sarà anche Giulia Bianconi con noi, che non abbiamo ancora ospitato a questo Festival di Roma, per cui insomma l'ho reclamata, ho detto ma potremmo avere anche Giulia oggi. E noi siamo qui come ogni giorno per commentare la giornata della Festa di Roma. Fuori dalla nostra postazione c'è anche un po' di sole, si sta bene all'aperto, poi siamo anche un po' più tranquilli all'aperto. Io oggi voglio stare all'aria.
Sì, anche sì. Io basta, ho raggiunto la saturazione.
Allora,
floreali, guarda, siamo tutte maledette primavere.
Io giovanile, perché
tu giovanile, young, coming of age.
No, ma lui ha visto ieri il nostro Matt Micucci.
Sì,
visto
l'hai
i suoi pantaloni, che praticamente non sono pantaloni perché sono tutto tutti un buco.
E ieri sera, stamattina, prima che appena alzato, cercato di ritagliarvi. No, questo è proprio naturale, guarda. Questo è vero, non come quelli finti rotti.
Questo ti si
moda.
È proprio rotto.
Infatti. Allora, parliamo della giornata di oggi, cominciando a parlare della giornata di ieri, perché ieri sera sono andato a vedere Another Round, il film di Thomas Vinterberg.
Dici la tua.
Ecco.
Devo dire che sono rimasto un po' deluso, perché mi aspettavo una cosa un po' da feste, insomma. A me piace quel Vinterberg lì, questo mi sembra un pochino più leggerino, ecco, un po' loro bravissimi,
sì, quattro protagonisti, un po' troppo programmatico.
Sì, non ho capito cosa ci voleva dire, insomma.
No, questo nessuno.
Però è un problema,
neanche
diciamo.
Io nell'intervista alla fine, cioè lui mi ha solo detto, sempre ridendo e scherzando, no, ma non è un film solo su questo, non è un film solo su, cioè, l'unica cosa che mi ha detto, che gli è piaciuta, una cosa che io ho parlato di perdere il controllo, e lui ha detto che era un film sul perdere il controllo.
Infatti l'ho
sull'esperienza
perso,
del perdere, sì, il controllo.
È proprio anche sul film, come dire.
Non lo potete vedere, ma sta passando un signore meraviglioso.
Sì, infatti.
Con una parannanza
di schermo. Insomma, sono rimasto un po' deluso, ho trovato loro bravissimi, però non mi sembra che la regia avesse dei guizzi particolarmente così degni di
nota. Mi è sembrato meno ispirato dei suoi, ecco.
Però insomma loro quattro secondo me bravissimi. Invece la giornata di oggi è un po' più tranquilla, forse
è iniziata con alcuni annunci di defezioni.
Infatti,
purtroppo,
per esempio, i fratelli Mainetti
non ci saranno, e in più purtroppo Gabriele Salvatore è positivo al Covid e quindi non ci sarà. Non sappiamo se lo incontreremo virtualmente, però intanto non.
Ma i sei minuti dei Mainetti invece ci saranno o no?
Dei Mainetti, non lo so, no, la Bianconi fa segno di no.
Quindi non ci sono loro e non ci sono neanche sei minuti.
Surprise.
No Diabolic, no Party, quindi ci rimane i Mainetti.
Ancora,
e quando è previsto Mainetti?
Saranno i Freaks o no?
Domani, vero?
Domani Mainetti.
Perché anche qua, sì, ci saranno, dice Giulia, che è informatissima. Bene.
Allora, oggi è anche la giornata di Francesco, il film su Papa Francesco.
Ecco, di cui tu sai tutto perché lo stai aspettando da parecchio.
Il Papa.
Non so molto, però lo andrò a vedere. So che il regista insomma ha un caratterino impegnativo.
E quindi chi lo intervisterà? Buona fortuna.
Non lo so.
Ma per ora non
è previsto, va bene.
Per ora non lo intervisterà.
So che ho saputo che è stata fatta una proiezione non, come dire, riservata per il Papa, sembra, e anche che è stato fatto un accredito per il Papa. Industry come delegation, però non
adoro.
So se sarà presente.
Vabbè, ma questo è fantastico, questa è la notizia del giorno.
Purtroppo questi chiari di luna dubito che ci sarà, però sarebbe stato molto
bello.
Però
immaginate che red carpet sarebbe quello.
Vabbè, vi ricordate qualche anno fa, scusa, il red carpet con i cardinali?
Non lo siete
dimenticato?
Non me lo ricordo.
Sì, assolutamente.
Giulia, tu ti ricordi? Non mi ricordo per quale film, forse sempre un altro di su Papa Wojtyła, non mi ricordo, ma in sala arrivarono decine e decine di cardinali, di vescovi, tutti questi. Esatto, era quello. No, però è vero.
Va bene, noi direi ascoltiamoci subito la prima canzone, fra poco torniamo, sempre da Roma, e questa volta anche con una delle due mamme
delle
protagoniste della nostra rubrica, che insomma un po' bisogna riprenderla perché è passato del tempo.
Avremo cose da
Plus Mam, che di solito vede appunto la partecipazione di Chiara Nicoletti, che se ne va, e arriva invece Giulia Bianconi.
Se ne va? Me ne vado io.
Ah sì?
Beh certo, lascio le mamme.
Se volete me ne vado io no, con due mamme devo restare.
Sì, lascio le mamme. Vabbè, ma io però da qua
intanto
poi
ascoltiamo una canzone e poi vediamo chi
certo,
ci sarà.
Certo.
Fred. Alla festa di Roma c'è anche Giulia Bianconi. Buongiorno.
Eccoci. Buongiorno.
Come
a
stai?
Voi. Dai. Bene, diciamo. Devo essere pimpante.
Poi
con tutti questi annunci di Covid, le soluzioni sono due: o il lockdown o Lourdes. Sempre con l'L. Scegliamo.
Perché Lourdes è chiuso.
A Lourdes è chiuso, è chiaro, se no si contaminano.
Quindi lockdown. Allora, approfittando che c'è anche Giulia, alla quale chiederemo quali sono i film, come sempre, che l'hanno i suoi film di questo festival, vorrei sapere se ieri sei andata però all'incontro ravvicinato in remoto con Damien Chazelle.
No, lo sai che non sono andata perché mi sono sbagliata,
ecco,
e a volte sbaglio pure io, sono umana. Perché ero sicura di poterlo vedere comodamente da casa. E invece ho scritto alla Nicoletti,
scritto,
che era in sala.
Allora, dove mi collego?
Dove vado? Su Rai Play? Dove vado? No, niente, ti arrangi perché non l'hai, l'ho recuperato dopo,
nel senso, conferenze, ricordiamo,
lo sono fatto raccontare. Voi che eravate lì, come l'avete trovato? Perché a leggerlo non mi è sembrato così pimpante, non lo so,
non era particolarmente brillante.
Però Chazelle è uno pseudo intellectual geek, quindi secondo me non è stato sfruttato al massimo la potenzialità del
lui. Comunque c'era il direttore Monda che conversava con lui da Los Angeles, hanno fatto vedere 7 spezzoni di musical che lui ha segnalato o avevano concordato insieme a Monda, e poi hanno concluso invece con uno spezzone da La La Land.
Io speravo, infatti scrivevo a lei, dicevo dammi la notizia, fai il sequel e mi e Sebastian tornano insieme.
Sì, esatto.
Invece no.
No, purtroppo la notizia, ma
la notizia che sta girando un film che non è un musical.
Sì, ambientato negli anni 20 e parla, stava evocando Singing in the Rain, e ha detto parla, diciamo, un simil tema, perché parla della morte di la caduta di un'era, di un periodo storico florido. Detto questo, l'ha detto con una naturalezza e velocità che mi ha fatto pensare che era il caso di andare a guardare, cosa che non ho fatto, se fosse appunto una notizia o qualcosa che già aveva detto che avrebbe fatto. Però non ho controllato, quindi
comunque la cosa interessante di questo incontro è stata che vedere tutti questi spezzoni, c'erano 2 spezzoni di film di Vincent Minnelli, c'era quello di Jacques Demy,
Gli
ombrelli di Cherbourg, c'erano
West Side Story
e poi altri due sequenze con Fred Astaire, uno con Ginger Rogers,
oddio, c'era aiutato,
e l'altra
oddio.
Chi era? Sid Charis forse, non lo so. Comunque la cosa che è stata interessante è che poi quando abbiamo visto la sequenza di La La Land abbiamo capito che non ha inventato stato
ancora
niente.
Di più. Allora, io ne parlavamo all'uscita.
Era evidentemente molto ispirato a tutte queste.
Esatto, questo è un aspetto che ci è dispiaciuto non veder commentato da Chazelle, perché non so se ricordate che qualche tempo dopo il grande successo di La La Land girò un video di un montaggio che mostrava proprio esattamente tutti gli omaggi che in La La Land Chazelle aveva fatto dei più grandi musical, proprio era fatto a spezzoni, cioè era diviso lo schermo. Mm-hmm. E quindi io pensavo che, visto che alcune scene erano proprio, cioè il balletto, quello che è tra era Fred Astaire o Gene Kelly, cioè un momento di vuoto, comunque che era proprio la scena, quella proprio di La La Land classica, lampione, vestito giallo e un po' di tip tap, pensavo che quello fosse la chiusura del cerchio in cui lui ci illustrava ciò che un po' già sappiamo e che abbiamo appunto avuto modo di esaminare, però dalle sue parole, ecco, come aveva composto questa serie di omaggi. Invece proprio
comunque quando no. abbiamo, a parte che ho scoperto, ho colto in fallo la Nicoletti, perché non sapeva che il coprotagonista degli Ombrelli, sì, di Schoburg era Nino Castelnuovo. Vabbè, sì, che lei è piccola, è giovane.
No, non lo sapevo, è vero, proprio.
Io invece, che l'ho visto saltare tutti quelli steccati, l'ho riconosciuto subito quando faceva la pubblicità.
Perché lui usava quel famoso olio
dell'olio cuore, esatto. Ma c'è ancora, esiste ancora l'olio cuore?
Forse sì. Forse
oddio, sì, sai che non lo so.
Io non lo ritrovo più.
No, infatti, perché l'olio di semi è
tu lo cercavi assiduamente.
Comunque, durante tutti questi spezzoni, io pensavo, mi devo rivedere questo musical, mi devo rivedere questo, mi devo rivedere quello. Quando poi ho visto l'ultimo di La La Land, invece ho deciso che voglio rivedere al più presto La La Land. E anche la Federica Scarpa era d'accordo.
Sì, sul grande schermo, però. A me è venuta voglia di rivederlo al cinema, non a casa. A casa.
Beh, io l'ho rivisto quest'estate, sola soletta a casa. Beh, devo dire che mi ha travolto e stravolto un'altra volta.
Anche visto a casa sullo schermo, sì, a parte che tu hai uno mega schermo.
Ho pianto come una pazza.
Io ero tentata di andarlo a vedere, lo rifacevano quest'estate che ero vicino, ero in Versilia e c'era una di queste manifestazioni all'aperto con il cinema, insomma, sotto le stelle. Ero tentata di lasciare figlia e marito per andare a vederlo e poi alla fine niente, ho rinunciato.
Ma quanto eravamo felici dopo l'apertura di Venezia con La La Land, si parlava solo di quello.
Io mi ricordo ancora la musica, il tema principale, City of Stars, che risuonava dal palazzo, quindi sentiva per tutte le strade del Lido, cioè i principali, e mi ricordo che arrivava addirittura dentro da Fred, per cui stavo scrivendo un articolo sulla La Land con questa musica sotto, e ricordo proprio la sensazione, questa commozione,
sensazione e
emozione
unica,
che non riuscivo a levarmi di dosso piacevolmente. Quindi
adesso non cominciamo con "che bei tempi, signora mia".
Sì, infatti. La prudenza, voce dai, fuori campo, è un po' sì, inquietante. Esatto.
Quindi no, non ti piace "il tempo bello e la vota"? The good old times.
Ci ascoltiamo ancora una canzone, torniamo fra poco ancora con Giulia Bianconi che ci parla dei suoi film a questa 15ª festa di Roma. Fred Film Radio. Fred Film Radio in the Super the Day dalla dall'esterno della nostra postazione di Alice nella città, mentre vedo Fabio Bettini, il direttore, che si allontana, ma non si
furtivamente,
gira.
Furtivamente, ma non si gira.
Sarebbe bello coinvolgerla. Forse non sente perché la mascherina, chi lo sa. E, allora, stiamo parlando di questa edizione, che è la 15ª edizione della Festa di Roma, ma come diceva Giulia poco fa, la 18ª edizione di Alice nella città, perché è iniziata in realtà prima, quando ancora non si sospettava ancora il Festival di Roma.
La nascita di
allora
Roma.
Quali sono i tuoi film di questo festival?
Ma guarda, ci riflettevo anche prima, che sono più i non film di questo festival, cioè ci sono alcune cose che mi hanno colpito e altre spero che arrivino anche presto, visto che mancano ancora 4 giorni, quindi qualcos'altro ancora da vedere c'è. Però diciamo, tra tutti quelli che ho visto, quello che mi ha colpito un pochino di più il cuore è stato Supernova, con Colin Firth e Stanley Tucci. Questo amore, questa storia, Tucci che interpreta quest'uomo con affetto di demenza precoce, questo grande amore, poi una decisione molto forte che prende Tucci. Quindi ho sentito un grande sodalizio tra i due, sanno trasmettere bene questo amore universale, non un amore omosessuale, un amore forte, un legame forte che va oltre poi la morte. Però poi, oltre a questo, quando ho iniziato a pensare agli altri che mi avessero colpito, sto facendo veramente fatica. Cioè non riesco ad avere, prima parlavamo di La La Land, che poi è un film che è rimasto nel cuore a tanti, ma ho difficoltà a trovare il film del cuore. Non so se anche voi è così. Cioè quello che dici, oddio, questa è una cosa... Ad esempio,
sì, io ho visto poco, devo dire, però no, tra quello che ho visto.
Io ho capito che abbiamo perso Ammonite, che forse era bello.
Io in realtà ho sentito gente che ha detto no. Su Ammonite ha detto no.
No.
A parte la Weaslet,
Io se ti devo dire uno che mi ha, che in qualche modo mi è piaciuto, però non che sono uscito con la convinzione di aver visto un film che mi resterà nel mio cuore, però mi è piaciuto molto After Love, l'opera prima inglese di questo giovane regista inglese di origine pakistane, e che parla di queste di questa, l'abbiamo già detto mille volte, ne ho già parlato tanto, di una signora cinquantenne, 55enne, che rimane vedova, scopre che il marito aveva una relazione con un'altra donna in un altro paese, perché lei viveva a Dover, mentre il marito si muoveva fra Dover e Calais. Va a Calais a conoscere quest'altra donna e scopre che poi aveva anche un figlio, per cui c'è tutta una storia, e vedere queste due attrici bravissime inglesi, come secondo me solo gli attori inglesi a volte possono essere, molto, insomma, mi è piaciuto molto.
È un film che consiglio da recuperare.
Sì, sì.
Ecco, da recuperare.
Io devo dire che paradossalmente mi hanno stupito di più i film su cui non ci avrei proprio messo la firma, tipo Mi chiamo Francesco Totti e Su più bello, perché nel suo,
ecco, brava, quello
nella
su
sua
più
delicatezza
bello,
e semplicità, senza voler fare il filmone, neanche il film sulla malattia, no? Mi ha lasciato addosso una sensazione molto positiva, piacevole, che si fa guardare, attori freschi e tutto. Quindi se devo, ecco, mettere due titoli se devo mettere due titoli così totalmente diversi, ma che almeno posso legare alla festa, uno ad Alice, uno alla festa, ci metterei questi.
Beh, sì. Molti hanno apprezzato Mi chiamo Francesco Totti, pur essendo juventino.
Tu sei troppo
esempio.
Juventina, forse.
Forse lo sono troppo, non so se è bene dire.
Quindi
hai
fatto
calcistica.
Bene a distanziarti, perché
esatto.
Questo è.
Però ho sentito del sentimento, dell'emotività anche in quel documentario, però diciamo, io non sono una grandissima fan di Totti in generale. Soprattutto perché sono juventina, però diciamo che tra i colleghi che non sono romanisti tanti si erano commossi, e invece Sul più bello hai ragione, ecco, vedi, è una commedia molto carina, fresca, non è così originale in fin dei conti, però lei è molto brava e spero che rimanga così semplice, perché il problema ultimamente degli attori nuovi, emergenti, ragazzi, è che a un certo punto escono fuori dalla loro semplicità e vengono costruiti, non so di chi sia colpa, non voglio dare colpe perché poi non mi fanno più lavorare.
E non capita solo in Italia, però è questo.
Però vedo poi che cambiano totalmente. Il film è veramente, veramente carino. Poi c'è chi l'ha paragonato ad Amélie. Io ho trovato solo il caschetto di Amélie,
no,
perché
sì,
poi Amélie
resto,
de Janeiro,
non esageriamo.
Tutto quel mondo fantastico che in questo film non c'è, perché lei, la protagonista, è così concreta anche di fronte alla sua malattia, è molto razionale, pur sognando questo amore, questo bello di cui innamorarsi. Però sì, è vero, quello è un film italiano da vedere, che esce poi domani.
Domani 22,
nelle sale. Domani,
Angela,
però,
se tu dovessi dire il tuo film di questo festival, ce n'è uno?
Beh, non facile. Io sarei per recuperare un po' di film di giovani. Domani deve passare Gagarin, che è un film del quale si è molto parlato.
Sì, ne parlano molto bene.
È stato un caso al mercato di Cannes. Trovo che sia anche molto interessante il film che è passato oggi per la stampa e che passa poi stasera, che è 16 Printemps di Suzanne Landon, che è la figlia di Vincent Landon. un film molto molto carino a proposito di film per teenager. È la storia di una ragazza di 16 anni, appunto, cioè 16 primavere, che si innamora di un uomo più grande di lei e tra di loro nasce un vero amore, ma è un amore talmente grande, talmente totale, assoluto, che non verrà intaccato da nulla, nel senso che vivranno un puro sentimento e fra di loro non c'è niente. E è bellissimo perché per lei è una musicista, suona, studia al conservatorio, e i momenti di amore vengono descritti musicalmente. È una cosa che veramente travolge.
Di che film stiamo parlando? Scusa,
di
il titolo?
16 printemps.
Ah, okay.
16 primavere.
Va bene.
Film molto molto fresco. Non è di Alice, è di
della festa,
della selezione ufficiale. Ecco. Poi ieri ho segnalato Slalom, altro film opera prima. Ecco, insomma, secondo me queste sono le cose che poi, ecco, le perle che si perdono un po' nel programma e che invece dovremmo recuperare.
Invece, visto che stiamo parlando con te, che in qualche modo sei coinvolta, una delle novità del programma di Alice di quest'anno è questa sezione che si chiama Sintonie, che ripropone alcuni dei film che sono passati alla Mostra del Cinema di Venezia, e proiezioni che avvengono alla Nuvola di Fuxa.
Sì, o anche al Cinema Caravaggio, dipende.
Sei stata?
No, vado però venerdì alla Nuvola a presentare Nowhere Special.
Magari vengo con te che non l'ho visto.
Ma sì, certo, stupendo.
Io sono andata alla Nuvola l'altro giorno a vedere The Specials. L'ho convista in Castella, che era di Canna, diciamo, due anni fa. Sì,
bene, ci ascoltiamo una canzone, ritorniamo fra poco e parliamo della maledetta primavera. Che fretta c'era?
Di Elisa Morullo.
Fra poco.
Fred Film Radio.
Che importa se per innamorarsi basta un'ora.
Che fretta c'era, maledetta primavera. Che fretta c'era, lo sappiamo io e te.
Ecco, abbiamo iniziato.
Anche me, aiuto!
Grazie a tutti.
Maledetta primavera è il titolo del
prima avevamo
di finzione,
mille visualizzazioni in diretta, adesso
sono
siamo cadute
le visualizzazioni. Microphone drop e computer chiusi così proprio. Pam.
Allora, parliamo di questo film che vede l'Amoruso per la prima volta coinvolta in una
fiction. Sì, è una sceneggiatura di finzione, e a quanto ne discutevo poco fa, anche media di ispirazione autobiografica, perché lei racconta un po', prendendo un po' da alcuni suoi ricordi di preadolescenza, la scoperta del proprio posto nel mondo, come di consueto coming of age, di questa ragazzina con fratellino piccolo, genitori un po' strampalati, interpretate da Micaela Ramazzotti, e il giullare, come l'ha definito Giampaolo Morelli, questa ragazzina che insieme al fratellino viene un po' costretta a traslocare da una casa in un quartiere comunque abbastanza diciamo mediamente borghese ad uno un po' più della periferia da dove viene la mamma, costretta a farlo perché il padre è uno che, questo stiamo parlando degli anni 80, che c'ha un po' sempre un po' di magagnine, quindi non si riesce a tenere lavori, non si riesce a tenere soldi e quindi si perde case e cambia sempre macchina. E incontra questa ragazzina, questa ragazza di origini, che lei parla francese,
straniera,
sì, adottata, poi si scopre essere adottata da una famiglia italiana, con cui starà questa amicizia molto speciale e con cui crescerà, ora senza andare troppo negli spoiler. Maledetta primavera, questa canzone è il titolo del film, ma c'è anche un momento canoro.
Sì.
Sì, in macchina.
Strano.
Momento Canoro con cui io ho iniziato l'intervista, in realtà.
Non me lo sarei mai aspettato.
Con cui ho iniziato l'intervista perché, ecco, la cantano Micaela Ramazzotti, la ragazzina, questa amica e il fratellino in macchina, e ognuno la sente in una maniera diversa. Non so, intanto,
ti è piaciuto?
L'ha vista e... Guarda, ci sono delle cose interessanti visivamente, mi è piaciuto molto più visivamente che di contenuto.
A me ha ricordato un po' Anni Felici, l'idea dei figli, no? Quello che vedono i figli e quello che combinano poi i genitori, quello che è. Qui però il fatto è, Houston abbiamo un problema, cioè la Ramazzotti che ormai è, non so, incanalata in un percorso di mamma, di... Non lo so, non esce più.
Non esce, sai, io allora,
sì, però fino a che punto è la Ramazzotti che si è radicalizzata in questi ruoli, o quanto poverina la chiamano solo a fare queste
cose? Ma lei dicesse di no.
Ma infatti, esatto, io dico sempre, cioè, se punto... questo bisogna che lo blocchi. Perché a un certo punto, secondo me, si arriva, se fosse così, a non vincere manco più premi. Perché la gente non esce più a uscire. Come poteva essere stato il caso tempo fa della Rohrwacher Alba, che faceva sempre certi tipi di ruoli, e poi a un certo punto è arrivato Perfetti Sconosciuti, che l'ha un attimo staccata da delle dimensioni, e se non altro vi ha dato un po' di respiro dall'altra parte, se non altro provare a a trovare,
cioè lì forse è l'attrice che deve dire no, basta adesso.
Credo,
questo tipo di ruolo l'ho fatto, per quanto me continuano a propormelo, basta, non lo faccio più. Sennò veramente a un certo punto uno ricorderà di lei solo questo tipo di strada, non so.
Invece un altro film che passa questa sera nella selezione ufficiale è The Courier di Dominic Cook, che era un film passato al Sundance. Sappiamo qualcosa di questo film, oltre al fatto che il protagonista è Benedict Cumberbatch?
No, io devo dire di no, non mi trovate preparata, perché mi sono sbagliata o con le date a un certo punto.
Un disastro,
a un certo punto. Sarà che non veniva nessuno poi di questo film.
Sì, no,
e quindi quando poi non si presentano i talent diventa anche complicato seguire.
Perché non c'è il tempo
per
di fare anche quello.
Meriti come film, non solo perché c'è lui, ma è una storia anche storica, vera, ambientata credo nella Seconda Guerra Mondiale.
Sì, sì,
però
è una storia vera.
Allora, leggo. È la storia di un uomo d'affari britannico che si ritrova coinvolto in un gioco più grande di lui, evidentemente, perché l'agenzia di spionaggio inglese MI6 gli chiede di entrare in contatto con un ufficiale sovietico. E quindi anni 60, 60
allora no, ecco, Seconda Guerra Mondiale,
quindi,
no,
guerra fredda, e l'idea è quella di servirsi dell'uomo comune per disinnescare una potenziale
minaccia
guerra mondiale, perché insomma forse russi e cubani hanno una bomba atomica e la vogliono utilizzare.
Capito? Ne sapremo di più domani, perché io stasera lo vado a vedere.
Classico film, ecco, che io quando passa la sera su una delle nostre piattaforme o su Sky me lo vedo. Al cinema è brutto da dirsi, però non so se mi chiama così tanto.
Va bene, ancora una canzone nel nostro appuntamento di questo pomeriggio dalla Festa di Roma. Torniamo fra poco, anzi tornano fra poco le mie colleghe Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi insieme a Giulia Bianconi, perché io vado al cinema.
Ecco.
Au revoir.
Ciao Federico. Ci vediamo domani.
Fred Film Radio.
E dopo the day siamo tornati, Federico se n'è andato e io non sapevo che dovevo iniziare. Siamo sempre nel giardino dietro casa Alice.
Posso dire alla romana, scusate, tra le fratte.
Tra le fratte, come dice Giulia Bamponi.
Le fresche frasche.
Se vi siete collegati solo adesso, è tornata Angela Prudenzi, che c'è sempre stata ma era in un angolo. Ora la potete rimanere.
Mettere Angela Prudenzi in un angolo.
Mai mettere il body put Angela in a corner. e stavamo giusto dicendo che nel nostro programma della giornata, l'ultima intervista del pomeriggio,
Alessandra De Luca,
Alessandra De Luca qui così, l'ultima intervista del pomeriggio è quella con Carlo Lavagna per Shadows, che farà proprio Angela.
Vieni, 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 non
puoi
non
venire, ma puoi vedere, girando però.
Sì.
E stavo sentendo colleghe, Giulia, sì, che erano uscite, diciamo, mediamente contente, ne erano uscite.
Io non lo so, forse l'ho preso male tutto questo festival. Credo di essere arrivata proprio con un mood sbagliato, forse era meglio se stavo a casa. No, io invece No, devo dire che non mi è piaciuto, l'ho trovato lento.
Ma di che parla, scusate?
È di queste due figlie, diciamo così.
Uh-huh. Due sorelle.
Due sorelle, questa madre che le tiene rinchiuse in un luogo e poi
che
però loro
sono un'ex centrale elettrica, non si capisce bene
sì,
che
esatto,
cosa è sto posto.
In un posto, in un posto. E poi quindi le preserva da qualcosa, da un mondo che c'è fuori.
Un lockdown?
Sì,
mai,
certo.
Mai sentito? Sì, l'hai già sentita questa storia?
L'ho già sentita questa storia, sì.
Buio.
Esatto, stavo per dire, a me mi ricorda buio. Salutiamo
sì,
Emanuela.
Sì, sì. Allora, ci sono delle differenze ovviamente tra buio e shadows, anche se hanno questo elemento che le contraddistingue, anche lì sorelle, qua sorelle. Là era un padre, qui è una madre. Detto questo, è chiaro che c'è il discorso di base, che è quello dei genitori che fagocitano i figli nel tentativo di preservarli dalla vita,
di proteggerli,
ma insomma la vita
poi,
si deve vivere,
certo,
c'è poco da fare,
certo,
no? Perché poi a un certo punto si ribellano perché vogliono fare la loro strada, anche perché queste sono due ragazze, due adolescenti, hanno voglia di vivere, sentono le pulsioni sessuali,
esatto,
dell'adolescenza. E quelle sono irrefrenabili.
Vogliono scoprire la vita.
Vogliono scoprire il mondo.
E poi c'è invece un genitore che le trattiene.
In tutto questo, devo dire, le ragazze sono molto, molto, molto brave. Il film di Emanuela Rossi. Si reggeva sul microcosmo, micro, nel senso che era tutto oppressivo. Qua. Il non luogo scelto, essendo molto più ampio, avendo anche un esterno, avendo una serie di cose, il cinema respira di più. Però è chiaro che la sensazione di
quello è più claustrofobico, no?
La sensazione e nella sua povertà forse funziona meglio.
Perché paradossalmente si riattiva molto di più l'immaginazione,
sì,
che
perché
certo, una tecnica
qua,
la Rain, io
esatto,
la chiamo.
Siccome qua invece tu senti che c'era del potenziale, c'era, ho l'impressione che non sia stato totalmente messo a frutto. Ecco.
Poi perché farlo in inglese?
Ah, questo è il punto interrogativo.
Vabbè, questo è uno,
però,
posso dire un, non voglio dire uno sbaglio, però è una cosa che hanno fatto in molti, specialmente negli anni passati, perché c'è stato a un certo punto una sorta di delirio collettivo che ha fatto pensare agli autori, quelli più orientati verso il cinema internazionale, soprattutto agli autori quelli influenzati e intenzionati a fare il cinema di genere, quindi l'horror, il thriller, così, che hanno pensato tutti che recitare in inglese automaticamente gli portasse una chiave di internazionalità.
Sì.
Secondo me dico delirio collettivo, perché poi il risultato è stato, e questo sono stati gli ultimi 10 anni così, adesso un po' meno, il risultato è stato invece un distacco sia da parte del pubblico autoctono, perché tu non ti rivedi in qualcuno che così, come direbbero qua, a buffo parla inglese, a meno che
certo,
non le contestualizzi in maniera egregia. Distacco quindi al pubblico autoctono e una sensazione di non originalità, proprio perché non local, da parte del pubblico internazionale. Quindi una situazione, se non sto vedendo una roba che è italiana,
perché un
perché
tema
mai
così
dovrei...
non è italiano, per quello non lo faccio in inglese.
Allora,
se non è italiano,
no, ma
è universale di per
ma
sé,
ma
non
certo,
c'è bisogno
ma
di,
certo,
di cambiare
allora,
l'importo,
esattamente,
secondo me.
Ma è questo, allora, se tu mi giri, chiamami con il tuo nome, è ovvio, là è una famiglia che viene da varie estrazioni, si parlano tutte le lingue, allora ha un senso.
Ma
che,
lì
che
neanche
tu...
te ne accorgi tra un po' che parlano l'inglese, l'italiano,
esatto, non ti accorgi,
cioè, talmente vago il film che, certo, che certo. Lo vivi,
questa
lo godi.
Questa cosa era la serie di Guadagnino, a proposito di Guadagnino,
però qua no. Certo,
qui
perché
no, qui
è giustificato
di un linguaggio che non è il mio.
Anche io mi sono chiesta perché allora c'è un coproduttore inglese, ci sono una serie di cose, delle attrici inglesi, e allora dobbiamo anche un po' uscire forse tutto sommato da questa idea che gli autori italiani non debbano neanche girare, debbano girare per forza in italiano. No, nel
no,
senso
per me
che
va bene, io sono totalmente d'accordo,
ecco,
il punto è questo, che forse questa storia poteva anche essere italiana, ma poteva girarla in Polonia, poteva girarla in Francia, voglio dire, no?
Sì.
Ecco.
Sì, sono d'accordissimo.
E allora giriamola in Italia, visto che è film italiano.
Assolutamente. Facciamo una piccola pausa, che dite? E torniamo fra pochissimo sempre a casa Alice nella città, la festa al cinema di Roma, ad Osupo Today, con me, Angela Prudenzi, Giulia Bianconi. Fred. The Super Today, Fred Film Radio da Casa Alice, la casa che ospita la sezione autonoma e indipendente della Festa del Cinema di Roma, Alice nella città. Noi siamo partner, siamo ospiti, adesso ci siamo anche messi in questa situazione bucolica. Io sono Chiara Nicoletti, con me ancora Angela Prudenzi e Giulia Bianconi, che c'era venuta a trovare, mia partner in crime per Man Plus Pam. Siamo quasi per chiudere l'appuntamento di oggi con... che cosa vedremo domani?
Però io prima voglio dire una cosa.
Che mi vuoi molto bene? No, no.
Ma vorrei dire qual è la cosa che mi ha, a livello visivo, ma anche di contenuti, colpito di più oggi.
Vai.
E non so se posso, ma lo faccio. È uno spot girato da Lantimos per un famoso marchio di assorbenti per signore di età che soffrono di incontinenza.
È girato da Lantimos. Ma che stai dicendo?
È una cosa bellissima.
Sono d'accordo.
Meraviglioso, perché è sul corpo delle donne, ma soprattutto sul fatto che queste donne rivendicano la sessualità, dicendo: non abbiamo perso niente dai nostri 20 anni, amiamo fare l'amore, siamo come siamo, la mia pelle risponde lo stesso. Utilizziamo forse anche questi assorbenti, ma chi se ne frega, siamo belle così. Allora, una nota per parlare di una cosa che ha a che fare col corpo, perché il corpo è uno dei temi di Alice.
Assolutamente.
Loro quest'anno si sono molto spesi per questo, soprattutto per dirci attraverso i film quanto il corpo degli adolescenti sia in mutazione e sia un corpo che reclama e che non sente barriere, e anche però il corpo che ha passato da parecchio l'adolescenza è importante, e quindi insomma viva l'Antimos perché si è gettato in questo
progetto.
Lo andiamo
a recuperare, io e la Nicoletti, che ce l'avevamo.
No, io l'ho visto, non pensavo fosse di Lantimos.
È bello,
è vero, assolutamente in TV, mi aveva colpito particolarmente,
però
avevo sentito una... c'ero stata attratta,
hai sentito
proprio
una vibrazione,
ipnotico, sì, c'era qualcosa di strano, non è il termine,
quel motivo.
Però c'era qualcosa di strano, non è il termine giusto,
le inquadrature
però...
non sono propriamente
stavo dentro,
da
sono
spot,
entrata
capito?
Per un secondo in una situazione, ho detto ma cosa sto guardando,
in un
guardando?
Mondo a parte,
sì, esatto.
Bene, voglio recuperare, me lo sono perso.
Allora, concludendo la giornata di domani, c'è un film che poi il nostro David Martos aveva seguito a San Sebastian, al Festival di San Sebastian, premio Oscar per la Spagna, vero Fernando Trueba? Se non sbaglio, non mi ricordo perché film, anni fa. Comunque il film si chiama El Olvido que seremos, sarà distribuito in Italia dalla Key Red, e pare che ci sarà Fernando Trueba e anche il suo attore protagonista Javier Cámara.
Esatto.
Che è un grandissimo attore.
Beh, dei film di Almodovar, parla con lei.
Proprio,
Young Pope.
Sì,
anche veramente
due
commedia e dramma, proprio è un attore dramedy.
Sì,
proprio
un attore che nei film con Almodovar ne ha fatti 3-4.
E anche la giornata di Punta Sacra,
Punta Sacra da Alice, e poi c'è The Shift, che è il film italiano, il secondo che passa nella selezione ufficiale della festa, che è questo film abbastanza attuale, che parla di terrorismo.
Sì. Terrorismo. Da vedere anche quello, a proposito di esordi.
Ecco. Vedi? Ok, quindi
ne parliamo domani.
E faremo
domani
interviste per quello, mi sono state appena segnalate.
Bene, bene,
quindi
bene.
Anche The Shift lo seguiremo.
E poi domani vengono di. No, domani è Gabriele Mainetti. Mainetti sì, che presenta questi 6 minuti
di Freaks Out. Speriamo, perché ormai arriviamo sotto sotto, se non ce l'ho avanti agli occhi.
Stiamo diventando noi.
Freaks Out, esatto, i freak stiamo diventando noi, se non lo siamo già, cara
sì,
Bianconi.
Certo, potremmo anche già essere.
E quindi i vostri freak di Fretfin Radio mi salutano, mi danno appuntamento a domani sempre a The Soup. Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Giulia Bianconi. Salutiamo Federico Spoletti, che è andato a vedere qualche film. E niente, vi vogliamo tanto bene, sempre qui a casa Alice. Alice nella città, festa al cinema di Roma, Fred The Festival Insider. Ciao.
Fred Film Radio. I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con
il International Film Festival in Berlin. My name is Beatrice Biel.
Ahlan bikum fi Fred Film Radio.
Fred The Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.